Una parola per la vita. Commento di padre Fabio Ciardi. Consulenza musicale di Carlo Bertone. Conduce in studio Maffino, Redi, Maghenzani.
Ben ritrovati col nostro appuntamento radiofonico della Parola di Vita. Per chi si mettesse ora in ascolto, ricordo che la nostra trasmissione propone alla riflessione, alla vita, un'espressione della scrittura con delle testimonianze dal mondo. Ma prima di tutto lasciate che auguri a tutti voi che ci seguite da anni un buon 2015, un anno che per la nostra trasmissione si apre con una novità. Come avrete sentito anche dalla sigla d'inizio trasmissione, i commenti all'espressione della scrittura prescelta non saranno più firmati direttamente da Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolari, che ci ha lasciato quasi 7 anni fa e che ha scritto questi commenti per decenni, ma saranno a firma di padre Fabio Ciardi, commenti improntati logicamente alla luce della spiritualità dell'unità, la spiritualità di comunione. Anno nuovo dunque, nuovi commenti, ma lo stesso invito a tradurre in vita la parola di vita.
Eccoci qui tutti insieme in questo momento, senza tempo, con uno sguardo a tutto campo e poi con questa vita che dilata già il nostro cuore su quello dell'umanità. Uniti così per un momento noi si abbracciamo tutto il mondo, anche il dolore più profondo, sì, lo vedremo trasformato in noi, seme di pace che fiorisce ormai.
Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare Stephen Schubert di Houston, nel Texas, un giovane psicoterapeuta. E al termine del nostro dialogo l'ho invitato qui in studio a raccontarci qualcosa del suo rapporto con la parola di Dio, a partire dalla sua famiglia, all'università e poi il momento importante dell'incontro con persone che si ritrovavano proprio per leggere, meditare, raccontarsi esperienze della parola. E questo è accaduto a Sant'Antonio, sempre in Texas. Sentiamo Stephen Schubert. Stephen, grazie prima di tutto di aver accolto il nostro invito a venire in studio per dare la tua testimonianza sulla parola di vita, sulla parola di Dio. Ma cos'è stata nella tua vita la parola di Dio?
La parola di Dio è sempre stata in qualche modo il mio papà e la mamma, loro veramente hanno vissuto la parola, sono stati cristiani impegnati. Questo mi ha colpito, però è diventato un pochettino più esplicito per me durante la università. Lì aiutavo con un gruppo di studio della Bibbia, e leggevamo le letture della domenica che stava per venire. Pensavamo come possiamo vivere queste parole. E poi è diventato molto più focalizzato quando ho incontrato un gruppo della parola di vita, che loro vivono una parola del Vangelo ogni mese, e questo ha focalizzato dentro di me il rapporto tra la parola e vita, che questa è vivendo la parola veramente è quello che Gesù vuole, il modo di cambiare il mondo. Anche una cosa che mi ha colpito è che con questo è una cosa che si vive insieme, non è soltanto di vivere la parola, però anche raccontare l'esperienza di vivere queste parole per il beneficio dell'altro, che veramente andiamo a Dio insieme e ci aiutiamo facendo questa
allora,
comunione.
Allora, proprio per questo beneficio dell'altro, raccontaci qualche esperienza.
Va bene, una delle prime esperienze che ho fatto è stato poco dopo di aver conosciuto questo gruppo che vive la parola di vita. Preparavamo un evento per i giovani. Quello che mi colpiva era l'armonia fra di noi. Non c'era solo una persona che dirigeva, però c'era questa armonia. E mi è venuto in mente la parola di Gesù, dove lui ha detto: dove ci sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a noi. Mi rendevo conto che era quello che stavano vivendo. Io cercavo il mio meglio di inserirmi in questo atteggiamento, in questa vita. E veramente si vedeva che il risultato era molto, molto più bello di quello che avrebbe successo se c'era solo una persona dirigendo tutto. È stata veramente un'esperienza forte per me.
Queste sono le prime esperienze che restano impresse per tutta la vita. E dalle prime passiamo alle ultime.
Un'esperienza recente, c'è la parola di vita di dicembre, dove dice: dove ci sono chi ha due tuniche che dà uno agli altri. A me piacciono molto i giochi di tavola. C'è un gioco che mi è particolarmente cara, si chiama Catan. Io ho due di questi giochi. Uno è più nuovo, l'altro è più vecchio. E sapevo c'era un altro gruppo un po' distante che avrebbero voluto avere uno di questi giochi. Mi costava, però mi cercavo di mettere in pratica questa parola di vita e li ho dati.
E ci scommetto che hai dato la tunica più nuova.
Io l'ho dato la più nuova a loro e mi restavo con quella più vecchia, però c'era una gioia in cuore, che la cosa più importante non è l'avere, ma il dare.
E si può dare tante cose, si possono dare...
Sì, dare non è solo cose materiali, difatti si può anche dare il perdono, e questo mi fa ricordare un'esperienza che è durato per tanti anni con il mio fratello. perché tanti anni fa io avevo fatto una cosa che a lui non era d'accordo, e lui ha tagliato il rapporto con me, e questo mi faceva molto male. Io ero molto arrabbiato con lui, mi sentivo che questa è una ingiustizia molto grande, e io tengo molto alla giustizia. Però mi sono reso conto che, you know, Gesù ci chiede di perdonare, e l'ho perdonato, e cercavo di immaginarlo avvolto di luce e amore, cercavo di cambiare il mio cuore verso di lui. Sono riuscito, e sempre quando lo vedevo cercavo di amarlo concretamente. E pian piano, con tempo, il rapporto si è ricomposto, e adesso ho un bellissimo rapporto con il mio fratello, grazie a cercare di vivere la parola.
Scorre lento il fiume, fra le sponde sembra placido e tranquillo, e nella valle c'è gente che s'affretta a costruire una casa da abitare in questo mondo.
La canzone che stiamo ascoltando si intitola La casa sulla roccia, una canzone del Gian Rosso, qui riproposta nel CD La parola in canzone, con arrangiamenti originali di Sandro Crippa e cantata da Alessandra Fantoni e Mario Costanzi.
Via le case costruite senza cuore, senza mente. Finisce la tempesta, ma delle case non rimane niente.
E la rovina fu grande per quella gente, e chi l'ha visto ancora lo commenta. Sabbia arida del proprio orgoglio, non si fanno le fondamenta.
Scorre lento il fiume, tra le sponde sembra placido tranquillo, e nella valle c'è gente che fatica a costruire costruite con fatica, con sudore. casa sta ritta sotto il sole.
La parola di vita che viene proposta per questo primo mese dell'anno 2015 è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 7. È una parola che guiderà anche la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si terrà in questo mese dal 18 al 25 gennaio. Un'espressione della scrittura che è stata scelta proprio per questo da una commissione mista di diverse chiese cristiane. È una frase molto nota, tratta dell'episodio della Samaritana al pozzo, a cui Gesù dice, ed è questa l'espressione proposta, dammi da bere. Andiamo ad ascoltare il commento di Fabio Ciardi a questo dammi da bere. Le dice Gesù, dammi da bere. Gesù lascia la regione della Giudea diretto in Galilea. La strada lo porta ad attraversare la Samaria. A metà giornata, sotto il sole, stanco del cammino, si siede al pozzo che il patriarca Giacobbe aveva costruito 1700 anni prima, ha sete, ma non ha un secchio per attingere l'acqua. Il pozzo è profondo, 35 metri, come si può vedere anche ai nostri giorni. I discepoli sono andati in paese a comprare qualcosa da mangiare. Gesù è rimasto solo. Arriva una donna con una brocca e lui, con semplicità, le domanda da bere. È una richiesta che va contro le usanze del tempo. Un uomo non si rivolge direttamente a una donna, soprattutto se è una sconosciuta. Inoltre, tra giudei e samaritani vi sono divisioni e pregiudizi religiosi. Gesù è un giudeo e la donna una samaritana. Il dissidio e persino l'odio tra i due popoli ha radici profonde, di origini storiche, politiche. Vi è un ulteriore steccato tra lui e lei, di tipo morale. La samaritana ha avuto più uomini e vive in situazioni irregolari. Forse è per questo che non viene ad attingere acqua con le altre donne al mattino o alla sera, ma in un'ora insolita come quella, a mezzogiorno, per evitare i loro commenti. Gesù non si lascia condizionare da nessun tipo di barriera e apre il dialogo con la straniera. Vuole entrare nel suo cuore e le chiede, dammi da bere. Dammi da bere. Gesù ha in serbo un dono per lei, il dono di un'acqua viva. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me, lo sentiremo gridare più tardi nel Tempio di Gerusalemme. L'acqua è essenziale per ogni tipo di vita e appare tanto più preziosa in ambienti aridi come nella Palestina. Quella che Gesù vuole donare è un'acqua viva, a simboleggiare la rivelazione di un Dio che è Padre ed è Amore, lo Spirito Santo, la vita divina che Egli è venuto a portare. Tutto quanto Egli dona è vivo e per la vita. Lui stesso è il pane vivo, è la parola che dà la vita, è semplicemente la vita. Sulla croce, ci dirà ancora Giovanni che era testimone, quando uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia, subito ne uscì sangue e acqua. È il dono estremo e totale di sé. Ma Gesù non impone, non la rimprovera neppure per la sua convivenza irregolare. Lui, che tutto può dare, chiede, perché realmente ha bisogno del dono di lei. Dammi da bere. Dammi da bere. Chiede perché è stanco, ha sete. Lui, il Signore della vita, si fa mendicante, senza nascondere la sua reale umanità. chiede anche perché sa che se l'altra dona, ella potrà aprirsi più facilmente ed essere pronta ad accogliere a sua volta. Da questa richiesta inizia un colloquio fatto di argomentazioni, fraintendimenti, approfondimenti, al termine del quale Gesù può rivelare la propria identità. Il dialogo ha fatto crollare le barriere di difesa e ha portato alla scoperta della verità, l'acqua che egli è venuto a portare. La donna lascia ciò che in quel momento ha di più prezioso, la sua brocca, perché ha trovato ben altra ricchezza e corre in città per iniziare a sua volta un dialogo con i vicini. Anche lei non impone, ma narra l'accaduto, comunica la propria esperienza e pone l'interrogativo sulla persona incontrata che le ha chiesto: dammi da bere. In questa pagina di Vangelo mi pare di cogliere un insegnamento per il dialogo ecumenico di cui ogni anno in questo mese ci viene ricordata l'urgenza. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci fa prendere coscienza della divisione scandalosa tra le chiese che continua da troppi anni e ci invita ad accelerare i tempi di una comunione profonda che superi ogni barriera, così come Gesù ha superato le fratture tra giudei e samaritani. Quella tra cristiani è soltanto una delle tante disunità che ci lacerano negli ambiti più vari, fatti di malintesi, dissidi in famiglia o nel condominio, tensioni sul lavoro, rancori verso gli immigrati. Le barriere che spesso ci dividono possono essere di tipo sociale, politico, religioso o semplicemente frutto di diverse abitudini culturali che non sappiamo accettare. Sono quelle che scatenano i conflitti tra nazioni ed etnie, ma anche l'ostilità nel nostro quartiere. Non potremmo, come Gesù, aprirci all'altro, superando diversità e pregiudizi. Perché non ascoltare, al di là dei modi con cui può essere formulata, la richiesta di comprensione, di aiuto, di un po' di attenzione, anche in chi è di parte avversa o di altra estrazione culturale, religiosa e sociale, si nasconde un Gesù che si rivolge a noi e ci chiede: dammi da bere. Dammi da bere. Viene spontaneo ricordare un'altra parola simile di Gesù, pronunciata sulla croce, sempre testimoniata dal Vangelo di Giovanni. Ho sete. È la necessità primordiale, espressione di ogni altra necessità. In ogni persona bisognosa, disoccupata, sola, straniera, sia pure di un altro credo o convinzione religiosa, sia pure ostile, possiamo riconoscere Gesù che ci chiede: ho sete. E che ci chiede: dammi da bere. Basta offrire un bicchiere d'acqua, dice il Vangelo, per averne una ricompensa, per avviare quel dialogo che ricompone la fraternità. Anche noi, a nostra volta, possiamo esprimere le nostre necessità senza vergognarci di avere sete e chiedere a nostra volta: dammi da bere. Potrà così iniziare un dialogo sincero e una comunione concreta, senza paura della diversità, del rischio della condivisione del nostro pensiero e dell'accoglienza di quello dell'altro, facendo leva soprattutto sulle potenzialità di chi abbiamo di fronte, sui suoi valori presenti anche se nascosti, come ha fatto Gesù, che ha saputo riconoscere nella donna qualcosa che lui non poteva fare: attingere acqua. La canzone che stiamo ascoltando si intitola Voi siete di Dio. È tratta dal CD Verbum Panis ed è arrangiata da Sandro Crippa. Ringraziamo prima di tutto Padre Fabio Ciardi per il bellissimo commento alla parola di vita di questo primo mese del 2015. Ed è bello sapere che questa espressione sarà la luce guida della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che, come abbiamo detto, si terrà dal 18 al 25 gennaio. Ringraziamo Stephen Schubert, se fosse in ascolto, per la testimonianza sulla parola vissuta. Salutiamo ciascuno e tutti che ci avete seguito e che sappiamo in tanti riuniti nei vari gruppi della parola di vita nelle più diverse città d'Italia e del mondo. Saluti particolari a Verona e provincia, a Trento, a Bolzano, fino agli amici di Trieste. Saluti in Valdarno, a Roma, a Termoli, Isernia, Benafro, a Guardialfiera, fino a Maratea, dove mandiamo un saluto a Franco Rizzo con la sua web radio Maratea, anche a nome di Sandro Crippa, presente qui in studio. Saluto e augurio che vi giunge anche da Maria Grazia Todeschini alla regia e dai nostri informatici Anna Lollo, Don Placido Domina, Pasquale Bernardi e Pierpaolo Severi. Buon anno a tutti e ci sentiamo il prossimo mese.
Avete ascoltato Una parola per la vita. Commento di Padre Fabio Ciardi. Con testimonianze coordinate in studio da Maffino Redi Magenzani.